mvradio.it.
Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
Ed eccoci qui con la decima puntata di Aprite il Sipario su www.mvradio.it. Seconda puntata dell'anno 2016. Tra l'altro sono contentissima perché Aprite il Sipario si fa large. Diamo spazio, 2 ore di programma, quindi saremo in diretta con voi sempre ogni mercoledì naturalmente, ma dalle ore 21 alle ore 23. Qui con voi super puntata perché ci sono 4 ospiti eccezionali questa sera. Una grande artista, una grande attrice già qui con me proprio in studio, tra poco ascolterete la sua voce, la voce che invece vi conduce in questo viaggio teatrale è sempre quella di Lenia, ma io al mio fianco non mi faccio mancare il mio grande regista, fedele compagno e altra voce di Aprite il Sipario. Ciao autore!
Eccomi qua, ciao a tutti, io sono sempre qua, non mi muovo dalla radio.
Meno male, direi, meno male. Abbiamo 4 grandi attori questa sera, attore. Siamo felicissimi. Come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Abbiamo iniziato in grande questo anno. Io vi ricordo di scriverci, mi raccomando, al numero WhatsApp 348 24 09 529 oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/apritelsipario oppure su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario. Tra pochissimo, ma lo sapevate che, ma adesso ci andiamo ad ascoltare lui, dottor Feelgood, con la sua I Don't Mind.
You can send
sapevate che il momento tanto atteso delle nostre curiosità e dei nostri approfondimenti. Quindi, spesso abbiamo parlato di personaggi storici, autori, curiosità sui nostri attori. E se ben vi ricordate, abbiamo svelato delle curiosità interessanti sui teatri dell'opera più grandi al mondo, ma anche su quelli più piccinini, sul nostro teatro alla Scala di Milano. Ma oggi parliamo di un altro teatro interessante. Ma lo sapevate che il Politeama Rossetti, che attualmente ha il nome di Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è la più importante fondazione teatrale della città di Trieste e uno dei teatri più importanti e rinomati d'Italia? Come dice il nome stesso, si tratta di una sala d'uso misto e prende il nome da Domenico Rossetti, che era un ricco possidente commerciante triestino, destinato ad ospitare ogni genere di spettacolo, anche se attualmente prevede più spettacoli di prosa. Ma citiamo un po' di curiosità che riguardano questo teatro. Innanzitutto, nei primi anni, e fino agli anni 30, la musica fu grande protagonista sul palcoscenico del Politeama, con concerti sinfonici, opere liriche e operette. Ricordiamo un po' di nomi, pensiamo al concerto memorabile di Arturo Toscanini con l'Orchestra della Scala, oppure pensiamo a Maria Callas nel 1948 che canta La Forza del Destino. Vi fu anche nel 1903 Richard Strauss. Ma passiamo ad un'altra interessante notazione. Ma lo sapevate che il Rossetti apriva le porte anche ai cosiddetti spettacoli equestri? La platea veniva giustamente svuotata e c'era anche la possibilità di allargarla. Si allestivano spettacoli con acrobati e addirittura si fingevano battute di caccia al cervo. Le cronache, ahimè, dei giornali riportavano molti incidenti per i poveri atleti.
E anche per i poveri cervi, suppongo.
Ecco, per i poveri cervi, hai ragione, Tore. Terza news, il nostro teatro Rossetti è famoso, pensate un po', anche per i balli in maschera, che erano molto celebri un tempo, Tore. Io avrei voluto partecipare ad
Ma
uno.
Erano feste private oppure?
Penso di sì, comunque tra i nobili, no, di Trieste. Nel 1905, per esempio, si organizza un memorabile ballo mascherato a tema Dante all'Inferno. Chissà come fosse strutturato. Vabbè, sicuramente molto,
sicuramente,
molto...
Sicuramente a gironi.
Ecco, bravo. Ce n'è sempre, che è sempre quella giusta, Tore.
Esatto.
Ma passiamo alla quarta curiosità di questa sera. Pensate un po', la sala del Politeama Rossetti può ospitare oggi 1531 persone sedute. Circa...
È grandicello questo teatro, sì.
Grandicello, quindi sicuramente ci stiamo, circa 1000 in platea e nei palchetti. Gli altri suddivisi nelle due gallerie ed alcuni palchetti di platea sono ancora di proprietà di importanti famiglie triestine che hanno diritto a occuparli per una serata ad ogni spettacolo.
Quindi sono praticamente di loro proprietà.
Di loro proprietà, proprio di nicchia. Quinta e ultima rivelazione. Ma lo sapevate che la cupola che sovrasta la sala fino agli anni 50 possedeva un meccanismo che le permetteva di aprirsi per far sì che il pubblico godesse gli spettacoli estivi sotto le stelle come in un'arena all'aperto?
Perché poi l'hanno tolta?
Guarda, peccato l'abbiano tolta perché doveva essere qualcosa di magico. Non so esattamente il motivo, ma ti dico che con il nuovo restauro si è voluta ricordare questa particolarità e hanno dipinto il soffitto della sala con un cielo stellato che si illumina grazie a 1600 fibre ottiche, anche se non penso che l'effetto sia propriamente lo stesso.
È un surrogato, ma secondo me l'hanno tolta perché ci pioveva dentro come al Pantheon.
Potarsi. Sì. Ma cari ascoltatori, per questa sera ci fermiamo qui perché abbiamo tanti ospiti con cui parlare. Se voi volete parlare di altri teatri curiosi, ditecelo e scrivete al numero WhatsApp 348 2409 529, oppure sui nostri social. Ma tra pochissimo c'è lei, la grande attrice di questa sera, Silvana Fallisi. Ed eccoci qui, momento ospite, primo ospite di questa decima puntata. E che ospite! Una grande attrice, tra l'altro, è qui con me, Silvana, perché la sto guardando negli occhi, quindi siamo in diretta studio insieme. Io ammetto che le dirette mi piacciono molto di più quando sono di persona, perché hanno tutto un altro sapore. Ciao Silvana!
Ma ciao, ciao a tutti! L'applauso!
Ecco, ci vuole! È doveroso, direi!
Un abbraccione a tutti, è bellissimo! Mi hanno messo un microfono un po' distante per fare la voce più sensuale, vero? Un po' per addolcirla, per...
Anzi, adesso, adesso la modifichiamo pure, aspetta.
Ecco. Ma sensuale o più papera?
Questo non lo so.
I trucchi di Tore. Prego,
continuate pure.
Noi continuiamo.
Okay. Fate come se non ci fosse.
Ok, va benissimo. Ok, Silvana, io sono felicissima di averti qui, anche perché noi ci siamo già conosciute tempi addietro, poi noi ti conosciamo tutti, quindi non solo io, ma anche chi ci sta ascoltando. Programma dedicato al teatro, tu sei in scena adesso con un tuo spettacolo di cui vorrei però parlare dopo.
Bene.
Adesso parliamo un po' di Silvana, come è nata la tua passione
per il teatro? Intanto felice di essere in radio, perché non ti vede nessuno e non vede che c'ho il trucco che strasborda, che sono tutta sciupatella. È bellissima la radio, ragazzi, è proprio una
ma dopo ti facciamo ci facciamo un selfie, quindi ci vedranno.
Ecco.
Quindi
vabbè, c'è sempre Photoshop.
Dai,
Silvana, quindi questo teatro, che questa passione, la tua carriera come è iniziata?
Come tutte le cose più belle e magiche che ci accadono, e per caso sempre, sai, per caso, vedi, uno può fare anche giurisprudenza e poi che lavoro in una radio.
Ecco, ricciatina.
No, facevo anche psicologia, ma sentivo che non era la mia passione. Ci sono arrivata davvero per caso. In verità, poi, da piccolina, la mia più grande passione è proprio far ridere. Non potrei proprio farne a meno, ecco, ma anche sforzandomi faccio proprio fatica. E quindi per me, quando voi ridete, per me è un regalo, è una cosa che andrebbe anche oltre il regalo, è proprio qualcosa che mi fa un piacere così grosso che non vi dico quanto.
Ed è vero, perché tu sei entrata anche stasera in radio, ti dico la verità, di attori, poi di ospiti ne abbiamo, ne conosciamo, però quando si trasmette, no, quell'empatia positiva, quando incontri persone vere, perché poi noi, vabbè, l'abbiamo vista a teatro, abbiamo visto dietro lo schermo, quindi ok, da una parte c'è l'artista, dall'altra c'è la persona, e tu trasmetti proprio questa energia, questa semplicità che non è da tutti i giorni, ecco, trovare in una persona, qualunque,
grazie,
qualsiasi mestiere poi faccia. Quindi hai studiato psicologia e poi ti sei...
E poi, ti dico, la scelta è stata proprio... Ma Tore, mi stai facendo sensuale o a papera? Perché mi sai che mi viene un po'...
Il Tore,
Salvatore, ecco.
No, secondo me è una papera sensuale.
Grazie. Ah, che siete bellini. No, allora, c'è da dire che le strade si aprono perché tu desideri delle cose, non è che a caso uno pa, come cadere in una pozzanghera di fango. È una cosa bellissima perché tu le fai accadere, perché i tuoi sogni, i tuoi desideri vanno verso quella cosa lì, che poi certo sembra per caso, però non lo è. E poi ho già raccontato anche in un giornale di recente, che è stato veramente una specie di... mi sono quasi arrabbiata per un non complimento, e quindi ho fatto una scuola di teatro proprio perché mi avevano detto: guarda, con quella voce non puoi farlo, ed è stata una sfida e mi hanno buttato il guanto, capisci?
E hai vinto, e proprio questa voce particolare comunque, penso sia proprio una nota molto positiva.
Ma sono andata chissà quante volte da locopedisti, robe, per farmela cambiare, in verità, ma non ci sono riuscita.
Veramente?
Sì, volevo, quindi... tanto abbellirla, farla profonda, e ecco.
Poi... Allora, ci puoi riuscire, vedi, a farla profonda come vorresti.
È come un viados, un po'
ma,
più da...
Ma così, a noi... Ma a noi ci piace così. Quindi tu hai fatto teatro, ma hai fatto anche televisione, perché poi ti abbiamo visto con il famoso trio, no? Aldo, Giovanni e Giacomo. Tu poi sei moglie e collega di Aldo Baglio. E l'esperienza con il trio cosa ti ha aggiunto, ecco, in più al tuo percorso, ecco?
In più aggiunge il fatto che i tre ragazzi sono notevolmente interessanti da un punto di vista comico, parlo, e quindi lavorare con loro è sempre una bella cosa, ma soprattutto perché abbracciano un pubblico vastissimo, piacciono moltissimo ai bambini, ecco, sì, quello è una cosa molto che va detta, così come adesso, non so, tanti altri comici come il grandissimo Checco, per
ecco,
dire
che ecco,
a me fa molto piacere questo, perché vuol dire che sempre di più c'è questo riconoscersi attraverso la comicità anche in cose che non sono così piacevoli, come quello, il discorso che fa appunto sul posto fisso, per dire, o Aldo, Gianni e Giacomo, sul tema che hanno affrontato della crisi, della povertà, e molti comici di cosa parlano? Del quotidiano, no?
Sì.
E quindi attraverso questa lente bellissima che è la comicità si possono dire cose incredibili.
È vero, perché cose comunque pesanti riescono, esatto, a risultare leggere, sì, e a portarti comunque a riflettere.
Sì.
E noi ti ricordiamo, io mi ricordo da piccola, ti ho visto in Chiedimi se sono felice, la testata di Aldo, ed è stata memorabile nella storia, penso.
Tu ti ricordi solo la testata di Aldo?
No, vabbè, mi ricordo tutto, però quella scena è una delle scene che comunque rimangono, me la ricordo, poi c'è anche Silvana con la testata, per cui come non ricordarla?
La fidanzatina cozza.
La testata, cos'è che hai detto? Ho fatto anche la battuta.
La testata. No, cozza ritenera più che altro.
A me mi hanno detto
tenera.
Tutti, quanto ricozza, quanto ricozza.
Tra l'altro c'è un momento dove siete sulla panchina, che sì, ho detto, quello sguardo di Aldo sembra molto innamorato in realtà, c'era uno sguardo molto che
ti
lui...
Ti ricordi che guardava sotto le gambe, sbirciava, era buffa questa
era
cosa.
Buffa. Ma
e ti confesso che in quel momento mi stavano mangiando le zanzare, da lì si vede quanto un'attrice brava, stavo ferma e mi facevo succhiare, è stata una cosa terribile, non me lo dimenticherò mai. Devo dire la verità, il cinema non mi ha mai regalato grandi cose, se non cose terribili con grandi dolori e sofferenze.
Tipo le zanzare.
Tipo le zanzare.
Quindi
sì,
meglio il teatro, vabbè.
Molto meglio. Sei in gioco tu, se ti succede qualcosa, pazienza, peggio per te, però la gente capisce sempre perché sente, ti sente. Invece il cinema davvero, ma quanta sofferenza. Hai visto l'altro DiCaprio, poverino? Quanta sofferenza, stava morendo, eh. A me mi dicessero, guarda, vuoi fare questo film? Dipende, guarda, che c'ho una certa età.
C'è il suo lato rischioso, però diciamo che in teatro sì, sei proprio a contatto con il pubblico.
Sì, a me piace la gente, mi piace proprio, mi piace toccarla, averla vicino, poi toccarla, no, giustamente loro dicono no, che tocchi, però sì, mi piacerebbe abbracciarla, è un modo, se vuoi, è un abbraccio, no, quando con loro inneschi questo, mi dica dottoressa, avvocatessa, giusto, questo giusto, rapporto diretto con loro, è sì, magico, eh?
È magico, quel momento è un rapporto magico, molto magico, sì.
Aspetta, sì, questa è la voce da avvocato?
Sì, da avvocato, sì, boh, forse sì, papera innamorata.
Non lo so che avvocato sì, sia questo.
Papera innamorata, può darsi. Ma uno dei ruoli che ti è rimasto nel cuore, al di là di questo spettacolo che stai portando in scena e di cui poi parleremo, ma uno dei ruoli a cui sei rimasta forse particolarmente più affezionata?
Mi sono legata a dei personaggini che ogni con il trio dici oppure...
No, tu Silvana.
Io Silvana, a me piacciono, ecco, in generale tutte le cose che escono proprio, che sono lontane da me, proprio perché se uno fa questo lavoro non fai te stessa, ecco, il più possibile mi piacerebbe, e ancora devo dare, devo dire che devo dare, si può dire?
Sì,
ecco,
sì, sì.
Perché mi piacerebbe proprio, bravo, Tore, devo dare ancora in questo, ecco, mi piace la carnevalata, il grottesco, hai capito? Quando esci fuori davvero da te stessa e diventi qualcos'altro, ma talmente tanto che quasi non ti riconosci, tu dirai però c'è la voce che ti frega, lo so, lo so, però
è una sfida.
Poi posso dire una piccola cosa che nessuno sa,
tutto quello che vuoi,
abbiamo
anzi
girato una cosa ultimamente con il trio che nessuno, questa cosa
quindi
è rimasto uno scoop,
wow,
ecco, yeah, tremate
solo da principale.
Allora questa cosa è nata di cosa fai, ero lì che vediamo, poi è venuto fuori. Vi anticipo il fatto che insomma in questo film che già abbiamo girato poi verrà fatto tutto una specie di una specie di film con dentro dei pezzi teatrali, insomma loro festeggiano i loro 25 anni e quindi abbiamo fatto questa cosa. Scoop che non sapete, il mio personaggio è una direttrice di una pensione per anziani, come si può dire, una specie di ospedale per anziani,
spizio,
casa di cura, sì, back spizio, però attenzione, siccome è così vago, perché di fatti non è niente di tutte queste cose,
okay,
non svelo il contesto, ma comunque c'è questo personaggio ed è ma un divertimento, perché è russa la tenutaria di questo, questo posto per anziani, gli anziani sono loro tre naturalmente, ed è veramente carino, carino, il personaggio mi è piaciuto moltissimo.
E quindi tra poco comunque continueremo a parlare, perché questa chiacchierata ci piace, qua gli animi sono belli caldi, ma adesso prima ci andiamo a ascoltare un po' di musica e poi ritorniamo con la nostra Silvana Fallisi. Eccoci di nuovo con te, Silvana.
Oh, carissimi.
Oh, che bello. Tra l'altro io ho ascoltato una dichiarazione parlando del trio, mm-hmm. dove tu dici che quando lavori con Aldo, per te come se fosse un estraneo, mm-hmm. sei più come legata a Giovanni e Giacomo. Cioè, quindi ma, vedete, un
vero,
effetto di estraneamento.
Non è estraneamento nel senso che non lo amo in quel momento, ecco, come amo... Amo tutti e tre, in verità, in quel momento, una dichiarazione. No, no, è che proprio viene quasi naturale, perché è bello il gioco quando anche con gli sconosciuti.
Ecco, è vero. Più appassionato, qualcosa di più. Ti dà quel brivido, quelle emozioni che ogni tanto servono. Aldo ci starà ascoltando. Chissà, io.
Allora, Aldo, posso fare un'altra rivelazione? Sì, scoop. Sì. Veramente stasera va a giocare a carte. Ecco.
A carte.
Ma sì, più che giocare, secondo me mangiano cioccolatini e bevono birra, credo, Perché li vedo che non sono proprio tanto. Comunque un poker che si chiama poker texano, no? Quelle cose lì.
Ok.
Gli piace molto, a Milano, da questi amici che saluto, se mi stanno ascoltando li saluto tutti.
Quindi ciao a tutti, ciao Aldo, ciao a tutti voi presenti.
A voi giocatori e soprattutto a mio marito, vero?
Ecco, soprattutto.
Vinci, amore.
Porta a casa dei soldi.
Ecco, di solito vince o perde?
Un po'. Quando vince tanto se ne vergogna. Ma vince, guarda, 10 euro, 20 massimo, non è che vince chissà cosa, giocano di poco, ti dico, secondo me passano il tempo a mangiare, a sgranocchiare patatine.
A stare con gli amici, sì, in compagnia. Mm-hmm. Bene, bene, tra l'altro voi avete anche due figli,
sì.
Ma loro li hai indirizzati, li avete indirizzati, avere due genitori, no? Sul teatro, dico, avere due artisti in casa non penso sia molto semplice.
Si scappa da questo, secondo me, proprio, sai. Abbiamo pensato che a farli scappare siamo stati noi, perché forse se non fossimo stati tutti e due presi da questa cosa, loro avrebbero avuto più, no, perché il binario 7,
sì,
che io amo tantissimo e stimo tutti quanti, perché è veramente una scuola valida, perché ci sono persone dentro con, sì, energie incredibili.
Confermiamo.
E Gaetano l'ha fatto per un anno, peccato, no? E poi forse quella paura di dire, ma che faccio con i miei, mi allontano da quello che sono loro. E cercano un'identità, è giusto anche così, no?
È vero, c'è, cioè, chi si avvicina e che invece poi prende delle,
sì,
direzioni. Ed è difficile convivere. Adesso l'ultima domanda riguardo te, Aldo, dico, fate comunque lo stesso mestiere, quindi è stato facile comunque unire queste due personalità artistiche?
Sì,
sì, perché siete qui, se no,
sì,
non sareste
ma
qua.
Ma chissà, forse se non avevamo questa passione, chissà, magari non saremmo stati vent'anni insieme.
Vent'anni. Sono vent'anni. Ma un ruolo drammatico ti è mai capitato?
Sì, sì, tra l'altro fortissimo. Allora, ho vinto anche con questo ruolo, ve lo dico, un altro scoop che vi dico.
Oggi serata.
Allora, a Catania, a un regista di nome Alfio D'Agata, catanese, mi piace molto perché ha una lentezza catanese che amo tantissimo, un giorno mi offre di fare un documentario. Ero da sola, quindi sì, no, da sola, cioè il personaggio principale femminile, ed era un corto proprio sulla violenza alle donne, molto forte, capito? Quando ho letto,
pesante,
ho detto no, Alfio non è per me, cosa faccio io, che poi se la gente ride non
va
giusto,
bene.
Non va bene. Invece devo dire che mi sono vista in quella cosa e ho detto, cavolo, bello, bello. Abbiamo anche vinto l'elefantino. Adesso non mi ricordo, non so, è una cosa, un premio catanese, siccome non voglio dire cose che non sono, poi non corrispondono al vero, comunque è un premio
catanese, comunque ha, sì, avuto un grande riconoscimento.
Sì, io più che altro ero felice di aver fatto una cosa contro ogni mia.
Mi è stato difficile, ecco, l'immedesimazione in quella.
Ma no,
no,
più che altro ti lasci guidare da chi ti fidi, e forse bravo Alfio.
È vero, perché poi è un gioco di squadra,
sì,
non sei solo tu, sia che sei a teatro, c'è il regista, ci sono comunque,
certo,
tutti i tuoi colleghi.
Qualcuno ci deve credere in te, quello mi sa che per qualsiasi attore, no, è bello questo, che un regista riesca a prenderti e farti fare cose che...
Come si dice, il momento giusto, anche l'incontro,
sì,
giusto.
Sì, sì, sì.
Quindi
sì,
un consiglio ai giovani che ci stanno ascoltando per andare a teatro, su cosa, perché bisogna andare a teatro, non solo farlo per forza, studiarlo.
Infatti, perché andarci? Perché è un momento davvero di comunicazione che in altri modi è difficile trovarlo, per esempio attraverso, non so, per carità, la televisione, i mass media, insomma, sono fonti incredibili, utili, quello che vuoi, ma in quel momento, a parte il fatto di comunicare con altri e condividere, no, personalmente delle opinioni, senza sempre questo modo strano che è il vostro, il nostro, con PC o scrivere su, per carità, lo rispetto, però ecco un momento per guardarsi negli occhi e guardare un attore e capirne, che ne so, delle emozioni, che poi le senti. Ho visto spettacoli ultimamente, e non comici, ma fortissimi, e ho detto, guarda, questo mi paga di un anno di assenza di qualcosa, ecco, è proprio forte, ti carica, ti dà.
Sì, è un momento di condivisione.
Di condivisione sociale, sì.
Questo lo dico sempre. Infatti poi quando parliamo anche del Teatro Binario 7, che ci capita naturalmente di andare perché assistiamo agli spettacoli, tra l'altro offre comunque una stagione sempre molto interessante, sono proprio una grande famiglia, si respira,
sì,
proprio questa condivisione, questo innescarsi di arti, no? Di ciascuno, di delle professionali,
certo,
di generi diversi,
sì,
ma è proprio come una grande, si sente proprio che c'è il bene, l'intesa,
sì,
no?
Sì.
E tu so che sei comunque affezionata sia alla città di Monza che al Teatro Binario 7.
Sì, al binario tantissimo, loro lo sanno, li amo tanto proprio perché riconosco le loro potenzialità e credo che sarà sempre in crescita.
Tra l'altro hai lavorato con Alfredo Colina, che è stato nostro ospite nella prima puntata di Aprite
che
il Sipario.
Alfredo, lo saluto se sente.
Sì, sì, salutiamolo. Ciao Alf!
Ciao, Alfredo.
Alfredo è stato forse la prima persona a Monza che ho conosciuto, ancora prima di arrivare a Monza, per cui figuriamoci, è un amico vero. E che stimo moltissimo, abbiamo fatto Era Ora, sempre con Corrado Accordino.
Sì, il regista, ricordiamolo,
che adoro naturalmente, ma
è stato anche lui nostro ospite, quindi lo salutiamo. Tra l'altro tra pochissimo parliamo dello spettacolo, la regia è appunto di Corrado Accordino, quindi io direi di fare un po' di pausa musicale e poi così ritorniamo e ci concentriamo su questo spettacolo che ormai sta andando già da parecchio tempo in scena, quindi a tra poco.
Cold eyes upon me, they stare. People all around me, and they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit I must be some kind of creature up there having fears. From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love. Like me another familiar face, a creed and a race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town, having hard times, there's no love to be found. So many hard times, sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. I'm having hard times. There's no love to be found.
E siamo ritornati qui in diretta con Silvana Fallisi. Tra l'altro il nostro ascoltatore è svenuto perché ci ha scritto sul numero WhatsApp, che ricordo 348 2409 529, ha ricevuto una nota vocale da Silvana, quindi fa lo chef, mi sa che i piatti adesso andranno proprio a ramengo.
No, ma con i bacetti, ieri hai detto che c'erano i bacetti.
Con i bacetti finali,
stavo
Giuseppe.
Per dirlo io col bacio annesso che risentiamo.
Ecco, questo dedicati proprio a tutti voi ascoltatori. Ma stavo parlando di Corrado Accordino e dello spettacolo che porta in scena la nostra Silvana. E Corrado Accordino è appunto il regista di questo spettacolo dal titolo La morte balla sui tacchi a spillo. Quindi adesso tra poco ricorderemo anche le date, ma parliamone. Di cosa si tratta, Silvana? Come è nato innanzitutto questo progetto?
Allora, sai che l'ha scritto la grandiosa, bellissima, stupenda, meravigliosa amica? Michela Tilli,
quindi che, salutiamola. Ciao vediamo. Michela.
Ecco, quindi è una sinergia. L'idea è certo parte da me, perché, quando ero piccoletta, no? Quando ero in Sicilia e io vivevo in un paesino della Sicilia che amo tantissimo, si chiama Buccheri, in provincia di Siracusa. Non vi aspettate un posto di mare, infatti poi lo dico nello spettacolo, ma è un paesino di montagna. Questo paese, come tantissimi altri posti, io credo che questo mio spettacolo, premetto, si possa fare in lingua bergamasca, non è detto che possa essere fatto per forza con l'accento sicuro, perché davvero non è questo il punto. Certo, parte da me, quindi ho lasciato come così come io l'ho vissuto. Succedeva molto spesso che, ahimè, nelle famiglie, insomma, c'era una morte, no? Come accade? La morte non è che uno debba pensare, oddio, si tocca di qua e di là, come sta facendo Tore in questo momento. La morte è una cosa necessaria, giusta, bella, bella non sempre, giusto quando viene tardi tardi, magari, ecco, dai, quando uno ha 100 anni. Come il boss Badalamenti, scusa, non è che voglio dire, però 100 anni, lui ci è arrivato, ci è arrivato. Sprati fuoco, ecco. Vabbè, piccola cosa.
Parentesi.
Vabbè, parentesi sicura. Allora, a quel punto cosa vedevo? Vedevo spesso già da piccolini i primi, le prime veglie in casa proprio si facevano, e curiosa, ero molto curiosa da bambinetta piccola, guardavo questo vai e viene di queste donne, che piangenti, e non solo a casa mia, perché magari moriva qualcuno della famiglia, ma anche sempre anziani, per carità, e anche in altre case, e c'era sempre la stessa cosa. Poi si portava il caffè, portavano da mangiare, c'era un... addirittura poi cominciavano a raccontare qualche barzelletta, magari per qualche critica del paese, insomma, piano piano, ed è un momento sociale incredibile. Ora io lo so che può sembrare triste, ma vi garantisco che attraverso questa magica lente della comicità può diventare molto esilarante. Ora, in tutto questo abbiamo costruito una storia che, credetemi, per chi l'ha visto lo spettacolo, chi viene dal mio paese, ha individuato perfettamente molti personaggi che esistono realmente. È ambientato negli anni 60. Il perché? Certo, perché io sono nata nel 64, si fa presto a dire quanti anni ho, e l'ho ambientato proprio in quell'anno. E quindi è uno spettacolo che va indietro nel tempo, dove, pensate, non c'era il computer, il telefono, qualcuno raramente, chi se lo poteva permettere, e l'ambientazione è proprio, sembra chissà quanti anni fa, eppure insomma sono solo 50 anni. Da qui si parte con una storia tutta al femminile, è una maestra, la maestra Tanina, che porta il paese, cioè portatrice del sapere, no? In questo paesino lo rappresenta in toto, se non che arriva da fuori un'altra maestra che viene chiamata, chissà per quale motivo, da Milano. Da qui nasce tutto un qualcosa di incredibile, un racconto che un po' come su vari piani comincia a prendere piede, comincia ad animarsi, e vi farà vedere gli altri personaggi. Quindi lei in scena da sola, ma ci sono figure molto interessanti che vengono fuori man mano.
Quindi un po' un confronto tra la donna del nord e la donna del sud.
Brava, questa tematica viene fuori tra tutta una mentalità che era una Sicilia di quei tempi e tutto quello che piano piano cambiava e che non sempre veniva accettato, così come non poteva essere accettato così, sapete, per noi è stato anni e anni di Democrazia Cristiana, era difficile, mi ricordo quando ero piccolina, accettare, che ne so, altre bandiere, che in quel periodo invece, cavolo, e come?
Quindi diciamo tra la donna più estroversa e la donna più...
quella
magari...
che assolutamente non accetta nessun cambiamento, che è appunto il personaggio principale, radicato in qualcosa che sì, affronta, ma quasi di striscio anche piccole cose sulla... più che mafia, ecco, non vorrei mai toccare quella parola, più che mafia, ecco, il signore del paese che aveva molto potere, che poteva farti diventare grande o rimanere molto piccola.
E tra donna Tanina e Silvana c'è qualche punto?
Sì, c'è il punto, perché era il personaggio che più nella mia vita ho detestato a morte, era proprio questa donna Tanina, che mi sono trovata nella vita da piccolina, un po' l'ho incontrata. Fortunatamente la mia maestra dell'elementare era la signora che arrivava da Milano.
Ecco, quindi fortunatamente hai avuto gli orizzonti allargati.
Un po' allargati,
ecco.
Sì.
E infatti adesso è qui.
E infatti,
e se no dov'ero?
E qui con noi stiamo proprio chiacchierando, perché il bello della radio è chiacchierare.
Però,
e con te,
ecco,
sembra
la volevo dire, è bellissimo questo, ma quello che poi conta, no, che vorrei dire ai ragazzi così, è che parlare quando una cosa tu ci credi. Adesso io ho parlato per dire di morte, la prossimo spettacolo già ce l'ho in mente, è un'altra cosa, sempre molto femminile, però è la passione che ci porta a far sì che certe cose si realizzino, con queste sinergie con la Michela Tilly, che dici non è sicuro, eppure garantito che quando eravamo tutti e tre lì e man mano veniva fuori questo racconto, lei era perfettamente dentro, no, la storia, ed è bellissimo, è un raccontare, un conto, come si dice in Sicilia, e che ci si è un po' disabituati, no? Perché adesso le immagini, tutto quello che ci viene proposto è fortemente visivo, e abbiamo perso un po' forse la capacità, per chi ha la fortuna di leggere, no, ma per chi non legge, di immaginare.
Sì.
E lì invece immagini è come. Ecco.
Quindi si riderà comunque affrontando una tematica, siamo in un luogo dove c'è la morte, per
certo.
Cui noi comunque ridiamo, e quello è lo spunto per riflettere su delle tematiche che in Meridione comunque forse ci toccano ancora adesso, non penso solo negli anni in cui è ambientato.
Dici qualcosina è rimasto, beh, ma vedo sempre più persone, non so, faccio un esempio.
Ti parlo da meridionale, quindi parlo
sì,
proprio.
Beh, ma io amo, figurati, amo la mia terra, figurati.
Idem.
Sì. Ma no, beh, sai, solo il costume, il nero, no, portare il nero per 30 anni significava che non lo toglievi mai, perché poi dimore lo zio, poi dimore l'altro, poi dimore, cioè alla fine lo porti sempre, buonanotte, inutile comprare un vestito giallo, giusto? Infatti questa cosa qui era un modo di essere, non c'è più, sai? Secondo me piano piano
ci stiamo allargando, stiamo
globalizzando,
ecco, ci stiamo globalizzando. È bene comunque tenere il buono delle nostre
ma tanto
origini.
Ve lo racconto io, giusto? Vi racconto io come lo vedevo.
E quindi tutti andremo a vedere Silvana, perché ricordiamo la prima data prossima, perché tu già sei in scena da parecchio. La prossima data non mi sembra è questo sabato,
ecco.
16 gennaio al Teatro di Agrate, quindi al Cineteatro Duse di Agrate, quindi ricordiamo 16 gennaio, dopo comunque lo ripeteremo nel corso della puntata anche alla fine, quindi poi ve lo ricordo io, quindi non potete dimenticarvi di questo spettacolo. Ma Silvana, c'è la domanda di Ilenia, che è sempre quella che va un po' a incorniciare il tutto qui ad aprire il sipario, ed è, ecco, mi preparo,
qui dobbiamo fare anche
vediamo che fattore
ecco,
c'avete tutto.
Qual è il tuo gesto scaramantico, se ne hai uno, o un rito che si ripete prima di entrare sul palco?
Ma sai che non, io la cosa che faccio con proprio, lo so, ormai non pensavo a un gesto scaramantico, ma arrivo sempre molto molto in anticipo, perché non posso fare questa vestizione, entrare in questo personaggio lugubre, tra l'altro, con velocità. Devo farlo veramente con una lentezza, e questa cosa mi permette forse di concentrarmi, non lo so, però proprio non posso farlo velocemente.
Ed è una cosa comunque comune delle donne, no?
Sì.
Il momento trucco, il momento del vestirsi.
Non voglio nessuno, devono proprio lasciarmi lì.
In cui dobbiamo stare, ecco, soli nella nostra riflessione con noi stessi. Poi c'è il classico, penso, merda, 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 lo possiamo dire.
Ma io con
fa.
Chi lo faccio sto merda, merda, che sono da sola?
È vero, quindi niente.
Con lo specchio?
E quindi lo faremo noi, perché noi vorremmo vederti, quindi lo faremo insieme. No, questo
no,
sabato.
Però c'è il tecnico che di solito, Didi, adesso Nicolò, insomma Nicola.
Ok, quindi li salutiamo tutti, perché dietro comunque ci sono sempre altre persone, altri lavoratori che fanno sì che questo spettacolo sia realizzabile. Noi comunque verremo sicuramente a vederti,
amore.
Silvana, quindi assolutissimamente ci vedrai. È stato un onore, ma un piacere personale, cioè non
anche
solo a livello proprio di puntata del Sipario, che giusto accolga gli ospiti e gli attori. Questa è proprio stata una dichiarazione
Siete
d'amore.
Bravissimi.
Grazie Silvana, va grazie bene. Veramente, te lo dico io, te lo dice il nostro.
Grazie a voi, un abbraccio.
Sto applaudendo.
Ecco.
Buon anno a tutti. Oh.
Buon anno, perché abbiamo iniziato seconda puntata della Pretestipare in grande con Silvana dell'anno, seconda puntata. Quindi auguri a tutti quanti di nuovo, che sia un bel inizio e che porti tante cose belle, tutti i vostri desideri, mi raccomando. Adesso noi ci andiamo a ascoltare un po' di musica, noi intanto parlocchiamo ancora con la nostra Silvana e poi ritorniamo insieme. Ma che... abbiamo lasciato la nostra Silvana, ma noi in realtà continuiamo a sbaciucchiarcela un po' adesso, anzi tra pochissimo, ma è arrivato il momento secondo ospite, perché c'è un'altra grande donna questa sera che è con noi, ci ha lasciato un contributo prezioso, perché l'intervista non è in diretta, ma comunque un contributo che abbiamo fatto, quindi è tutto dedicato a voi che ascoltate Aprite il Sipario. Lei sarà in scena come protagonista al fianco di Francesco Pannofino nello spettacolo dal titolo I suoceri albanesi, due borghesi piccoli piccoli, al Teatro Carcano di Milano da mercoledì 13, quindi da stasera, fino a domenica 24 gennaio. Sto parlando della doppiatrice ed attrice Emanuela Rossi. Ciao Emanuela!
Ciao! Come va?
Bene, bene. Tra l'altro, guarda, te lo dico a nome di tutti noi che lavoriamo qui a MV Radio, è un onore, veramente una gioia immensa averti qui, perché poi noi ospitiamo, no? Professionisti, artisti, attori, però poi quando ci sono persone del tuo calibro è sempre un grande entusiasmo. Anche perché,
ma
guarda,
grazie.
Ti rivelo che è la prima volta che abbiamo una doppiatrice. Poi se la doppiatrice sei tu, quindi
una doppiatrice.
Una doppiatrice.
Doppiatrice, perché io doppio l'attrice e poi faccio anch'io l'attrice, per cui è doppiatrice, attrice due volte. È una sciocchezza.
No, no, hai ragione, però è vero, perché comunque reinterpreti gli attori,
brava.
No? Non è solo dare voce.
Brava, brava. Mi fa piacere che hai detto questa cosa, perché ogni volta che mi fanno delle domande sul doppiaggio, eccetera, eccetera, e dove improntano la domanda soprattutto sul fatto della voce, che sicuramente è importante, perché la voce è lo strumento con il quale una lavora facendo il doppiaggio, ma non è solo prestare la voce, ma è reinterpretare qualche cosa che è stato già fatto, è quella la difficoltà, ed è essere più fedeli possibili a quello che l'attore alcune volte magistralmente ha già fatto. Hai dato una ottima interpretazione, tanto per usare lo stesso verbo, di questa antichissima professione che è il doppiaggio.
Grazie Emanuela, tra l'altro tu fai parte di una famiglia comunque di doppiatori, quindi
sì,
diciamo che l'amore
sì,
per il doppiaggio ti è nato fin da piccolina. Come
sì, sì, io sono
iniziato?
Cresciuta a pane e doppiaggio.
Ecco.
Guarda, è iniziata in maniera del tutto casuale, in realtà è iniziato mio fratello Massimo, che è la voce di Sean Penn, di Jim Belushi e tantissimi altri, e lui stava facendo, mi ricordo che iniziò con un film della Disney che si chiamava La carica dei 101. Tu sei piccola, ma sicuramente l'avrai visto, perché certi cartoni di Walt Disney sono degli evergreen.
Sì,
io andavo lì e seguivo mio fratello, mia madre mi portava, naturalmente non sapeva chi lasciarmi, e vedevo con occhi incantati questo mondo straordinario del doppiaggio e me ne sono innamorata.
Ecco.
E poi niente, un giorno casualmente mancava un bambino, dovevano fare assolutamente una scena perché per problemi proprio logistici, e il direttore di doppiaggio mi si avvicinò e mi disse: ma tu hai già fatto il doppiaggio? Io mentì spudoratamente e dissi sì, perché avevo una gran voglia di salire sul palchetto, cioè quello che il palchetto per arrivare al microfono, perché ero piccolo, e ho iniziato così e non ho più smesso.
Quindi quando poi nasce l'amore, no? Non
sì,
si lascia,
sì,
perché diciamolo, poi al di là che fai parte di una famiglia di doppiatori ci vuole del talento, nel senso quello o ce l'hai,
certo,
o non ce l'hai, quindi ce l'hai avuto.
Guarda, poi il doppiaggio è uno veramente dei mestieri, della professione, uno dei rami della professione dell'attore dove veramente non si può bleffare, o hai talento e sei bravo, oppure non ti aiuta nessuno, perché non ti può aiutare sì la voce, ma se poi non sei bravo, sei stonato, o comunque ne fai un cattivo uso della voce, non vai da nessuna parte, ecco.
Quindi ne approfittiamo con te per parlare anche un po' in senso pratico, no? Di che cos'è
sì,
il doppiaggio, di cosa avviene all'interno di uno studio di doppiaggio, perché appunto, ricordiamo, non è solo voce, quindi non è traduzione simultanea.
Assolutamente,
ci vuole interpretazione, ci vuole anche studio comunque di recitazione, di una base attoriale ci deve essere.
Assolutamente. Ti ho detto, la voce, che è sicuramente importante, è comunque un mezzo, uno strumento che uno usa, però poi devi saperlo usare. E poi è una, diciamo che la nostra è una traduzione non solo di testo, una traduzione anche emozionale, no? Perché devi comunque esprimere delle emozioni, dei sentimenti. È un lavoro molto, molto particolare, che sembra così di facile approccio, in realtà non lo è, è un mestiere che devi imparare, perché c'è una tecnica che va comunque raffinata, e poi devi comunque avere un'attitudine, perché non è un lavoro che possono fare tutti. Ci sono dei grandissimi attori che si sono anche cimentati a fare doppiaggio, però magari non è la cosa che gli riesce meglio, capito?
Sì,
e
sì.
Viceversa, magari anche dei bravissimi doppiatori, magari poi nel momento qui si sono trovati sul palcoscenico, non avendo più un viso al quale attaccarsi, si sono trovati un po' smarriti.
E noi invece a te ti vediamo nella veste di attrice, perché tra poco andremo anche a parlare sì. dello spettacolo che ti vedrà in scena al Teatro Carcano. E appunto stavamo parlando del doppiaggio, che io non ho mai pensato fosse una cosa semplice, perché alla fine ti trovi a dover interpretare un qualcosa che a livello gestuale di corpo è stato interpretato dall'attore, che è anche più facile, nel senso che le movenze gli appartengono a lui, no? È lui che si muove. Quindi come avviene, cosa avviene nello studio di doppiaggio?
Ma guarda, tecnicamente è molto semplice, nel senso la sala di doppiaggio è una sala buia, naturalmente insonorizzata, tu hai uno schermo davanti dove passa la scena del film che vai a doppiare, hai un copione davanti con un decio dove naturalmente il film è stato tradotto e adattato sui movimenti labiali, per cui hai una traduzione, un adattamento del dialogo. E poi l'unico sostegno che ti aiuta un po' a ripercorrere quello che ha già fatto l'attore in pregia diretta è una cuffia che nel momento in cui il film diventa muto, perché naturalmente altrimenti verrebbe incisa la tua voce con quella dell'originale, per cui il film vedi solo le immagini e la colonna originale tu la senti attraverso una cuffia, che è quello che un pochino ti aiuta anche per gli attacchi, per quando gli attori sono fuori campo, no? E fuori campo nel senso che non si vedono e si sente soltanto la voce, per cui ti danno una traccia per quello che è la tempistica. E poi niente, si registra, tu vedi la scena del film, si passa, si ripassa, studi un po' i fiati, le pause, i movimenti labiali, l'emozione, guardi soprattutto quando tu hai preso coscienza di quello che sono i tempi, devi anche guardare tanto gli occhi di un attore e capire quello che esprime. Per cui attraverso, tu doppi la bocca, ma in realtà devi assolutamente entrare in sintonia empaticamente con quello che l'attore, con l'espressione dei suoi occhi.
E tra l'altro tu hai detto che hai iniziato con ruoli proprio di maschietti, no? Perché interpretando, quindi non è usuale di solito, no? Che le donne interpretino i maschi nel doppiaggio, oppure è una cosa che appunto ti ha dato comunque
il
via?
Diciamo che sai, quando si è piccoli a volte la voce del maschietto e della femminuccia un pochino si può confondere, non più di tanto, perché ci sono delle femmine che hanno delle voci assolutamente molto, molto femminili, da femmina. Io avevo una voce un po' particolare, infatti uno dei miei doppiaggi storici al quale io sono molto legata è Pippi Calzelunghe, anche quello un evergreen perché continuano ancora a mandarlo in onda, e doppiavo questa bambina che era un po' una sorta di maschiaccio, avevo una voce un po' particolare. Per cui, insomma, mi avvalgo anche di molte interpretazioni maschili. Non ultima è quella del famoso film di Nino Manfredi, che era Per grazia ricevuta, dove la prima parte del film lui narrava la storia un po' della sua infanzia, no? E io doppiavo Manfredi da piccolo, praticamente, in Giociaro, insomma, è stata un'esperienza molto, molto carina. Poi, fortunatamente, verso una certa età, mi sono scrollata un po' di dosso questi maschi che mi giravano intorno e ho cominciato a doppiare delle bellissime donne.
E ricordiamo Michelle Pfeiffer,
Emma Thompson, Kate Blanchett, Madonna, in alcuni film Uma Thurman, anche Nicole Kidman.
Quindi hai dato voce ai colossi, ecco, diciamolo.
Ecco, mi sono rifatta, quando a un certo punto mi volevano imporre di continuare a doppiare i maschi, ho detto no, basta.
Hai tolto tutta la femminilità che c'è in te. Tra l'altro io so che sei una bellissima donna, oltre ad avere questa bellissima voce, e quindi, ma un consiglio per chi volesse iniziare quest'arte del doppiaggio, se tu dovessi appunto dare un consiglio ai giovani che ci stanno ascoltando.
Ma guarda, ci sono tantissime scuole adesso, perché sai che poi il doppiaggio è un'offerta di lavoro importante in questo periodo, che tutto sommato c'è carenza di lavoro soprattutto per i giovani. So che ci sono adesso, non so, per esempio lì a Monza, ma credo qui a Milano, credo che ci siano dei corsi specializzati proprio nella tecnica del doppiaggio, che sono molto validi, per cui quello potrebbe essere un primo approccio. Naturalmente non dimenticando che appunto anche per fare il doppiaggio, una volta che tu hai così assimilato la tecnica, però è anche importante la recitazione, non è da trascurare, non è un lavoro che si fa soltanto con la voce. So che ci sono, credo su internet, che poi si trovano dei corsi di doppiaggio che vengono, oltre a fare esperienza di sala, però vengono anche completati con appunto dei corsi di recitazione, di dizione, perché io magari quando parlo nella vita qualche scivolata in romana mi esce fuori, però insomma devi poter parlare un italiano diciamo quasi perfetto, ecco.
Quindi ricordiamo la respirazione, la dizione.
La respirazione, tutto. La dizione, la recitazione. Detto, so che ci sono perché dei ragazzi, per esempio adesso io ho collaborato all'edizione del doppiaggio dell'ultimo film di Giuseppe Tornatore e la protagonista l'ha doppiata una ragazza che esce proprio da una di queste scuole, bravissima devo dire, lei mi, siccome io gli ho chiesto informazioni, mi pare che lei l'abbia fatta a Prato, però ce ne sono in tutta Italia, lei mi ha detto che appunto oltre esperienza di sala ha fatto proprio dei corsi di dizione, di recitazione, insomma è una preparazione piuttosto completa.
Sì, perché c'è un po' il luogo comune, no? Che col fatto della crisi dell'arte, del teatro, il doppiaggio sia una sorta di cupola chiusa in cui no, è difficile entrare. Quindi diciamo, sfatiamolo questo.
Non è vero. Sfatiamolo. Ho detto, questa ragazza viene da Prato, bravissima, io l'ho chiamata per fare il provino per la protagonista, aveva una bellissima voce, è brava, aveva talento. Se sei bravo vai avanti, guarda.
Se sei bravo, talento, se ti impegni.
Sì. E comunque chi il talento alla fine, magari ci potrei mettere, può essere un percorso un po' più tortuoso, ma se hai talento, se sei valido, il lavoro ti premia, il doppiaggio in particolare.
Emanuela, grazie di questo consiglio che è arrivato a tutti i nostri giovani ascoltatori. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi ritorniamo parlando appunto dello spettacolo che ti vedrà in scena. A tra poco, Emanuela.
Grazie.
Tu dis partir au loin des feux de la mitraille, des discours incessants, des bourgeois décadents, te réfugier au moins des haines militantes, en noyant tes silences de noir taché de sang. Tu dis vouloir mourir pour la vie d'un enfant, tu dis vouloir aimer inconsidérément. Tu restes là hurlé à l'aube des sentiments, au milieu des condés et des gouvernements. Tu dis sentir le monde qui bouge dans tes yeux, manger le cannibale, regarder la télé sur le coco usé, les mégots décharnés, le cri de la solitude des hommes désolés. Tu dis vouloir partir, aller parler aux arbres et faire de ton dimanche des jours sans le Dieu, et vivre dans l'espérance des ancêtres déchus, des Jacques et des carences, des paradis perdus. Paradis perdu. À Montparnasse, la terre est vide, des amérantes, des autrefois, des ailleurs sans matin, c'est mon morceau de chagrin, collé à mon regard, couché sur le trottoir. Tu dis vivre ton enfant, autant que tout se sent, qui court comme la boue des hommes de couloir, ne comprendre de l'autre que l'inutilité de se trouver pleurer tout au bout du comptoir. Tu dis que tu ne sais plus que c'est peut-être une fin, qu'il est temps de devoir de repartir loin, de laisser au plaisir l'envie de nous guider, se baigner dans l'amour, se noyer dans le vin. À Montparnasse, à Montparnasse,
la gare est vide.
À Montparnasse,
les ailleurs.
À Montparnasse,
sans matin.
À Montparnasse,
la gare est vide.
À Montparnasse,
à Montparnasse,
à Montparnasse,
à Montparnasse,
à Montparnasse.
eccoci qui Emanuela.
Eccoci qua. Ci siamo deliziate con un po' di bella musica.
Ecco, Emanuela, tu stavi dicendo prima, non tutti i doppio attori riescono poi a salire sul palcoscenico e interpretare veramente, nel senso non a reinterpretare, ma a interpretare in prima persona il personaggio di cui rivestono i panni. E noi ti vedremo appunto in scena al Teatro Carcano di Milano da mercoledì 13 a domenica 24 gennaio. Quindi ricordiamolo, insieme al tuo collega e marito Francesco Pannofino.
Francesco Pannofino.
Esatto, esatto. Dal titolo questo spettacolo, I suoceri albanesi, due borghesi piccoli piccoli, di Gianni Clementi, per la regia di Claudio Boccaccini. Quindi ci puoi raccontare un po' com'è nata l'idea di questo spettacolo che vi vede appunto protagonisti?
Ma guarda, è nata un giorno, eravamo in un bar a Roma, io e Francesco dovevamo appunto fare una cosa nuova, dovevamo allestire un nuovo spettacolo. Questo è il terzo anno che lavoriamo insieme, è la nostra terza commedia insieme, e parlando appunto con Gianni Clementi, che è un bravissimo drammaturgo e anche amico, diciamo molto prolifico, perché ci sono tantissime pièce teatrali in giro, tutte con grande successo, e Gianni gli è venuta proprio questa idea, visto che oggi si parla tanto di integrazione, e poi ci sono tanti, affronta tanti temi, intanto il rapporto così problematico tra genitori e figli, soprattutto nella fase delicata dell'adolescenza. Noi infatti abbiamo questa ragazza, questa figlia di 16 anni che ci dà non pochi problemi. E poi appunto questa anche, diciamo così, mettere a fuoco un po' questo atteggiamento di alcune persone, un po' questa ipocrisia di mostrarsi così aperti, così disponibili al nuovo, al diverso, all'accettazione del, appunto, del nuovo, e poi bravi a parole, però nel momento in cui il problema arriva dentro casa, insomma, poi tutti si tirano indietro e vengono fuori quelle che sono dei pregiudizi un po' radicati, che fanno parte un po' della nostra società, che sono anche, diciamo così, normali. Per cui affronta questo, in chiave di commedia, affronta un po' questi due problemi. In realtà sono questi due, moglie e marito, lui è un assessore di sinistra che appunto si dichiara così aperto, progressista, moderno rispetto a certi valori tradizionali un po' retrogradi, e lei invece è una donna, anche lei diciamo così portata per il nuovo, perché si è specializzata in cucina molecolare, per cui attraverso anche lei la cucina vuole esprimere un desiderio di modernità, di progresso, ecco, diciamo così. E hanno questa figlia che invece gli dà parecchi problemi. A un certo punto della storia c'è l'inquilino del piano di sotto che denuncia una perdita, e loro sono costretti a rifare il bagnetto della loro casa. Naturalmente, costretti a rifare il bagnetto, chiamano due operai. Questi due operai sono due albanesi, uno più grande e uno più piccolo, operatori bravissimi, già integrati, organizzati, eccetera, eccetera. E succede che la ragazza si innamora del ragazzo più piccolo, i due ragazzi si innamorano, nasce questa storia d'amore. L'amore che cosa fa? Provoca un radicale cambiamento nei confronti della ragazza, suscitando dapprima da parte dei genitori un'immensa gioia, stupore e gioia, ma poi quando in realtà l'innamoramento si fa più serio, perché la ragazza rimane incinta, e lì arrivano i problemi, che si affronta appunto il problema dell'integrazione, dell'accettazione,
ci hai dato una descrizione bellissima, perché comunque completissima.
Completissima, non so se ho detto troppo, però insomma, diciamo che poi il tutto viene trattato in chiave molto ironica, in maniera molto anche leggera, brillante, ci sono molte situazioni piuttosto simpatiche, perché poi a coronamento di questa storia poi ci sono questi, lei ha un'amica erborista che cerca un fidanzato, questo colonnello che si fa avanti, insomma, io cerco di combinare questo matrimonio, questo incontro, questi due, ci sono delle situazioni veramente molto divertenti.
E che ci colpiscono direttamente anche darsi. Perché...
Assolutamente, ma guarda, io credo che poi il successo di questa commedia che stiamo portando in giro per tutta Italia e raccogliendo prendiamo consensi ovunque, ma non lo dico perché sono dati certi, è perché racconta un po' la storia dei nostri giorni e molta gente, molte persone si riconoscono proprio in quelli che sono i problemi quotidiani, tanto di questi due poveri genitori con questa figlia, e poi anche insomma le prese con questi operai che arrivano e che portano un'altra realtà, un'altra cultura, un altro modo di vedere le cose. Credimi, è veramente molto interessante, il nostro autore ha fatto bingo.
Infatti sono contenta, diciamo, di poterne parlare,
sì,
con
guarda,
te.
Non lo diciamo soltanto noi, ma soprattutto poi il successo lo decreta il pubblico che viene ogni sera, che si diverte, che ci ringrazia, che insomma ci dà grande soddisfazione e non ci fa pensare alla fatica della tournée. Perché insomma sono già un mese e mezzo che siamo in giro per tutta Italia, insomma.
Comunque
interessante,
dietro c'è passione, c'è tanto lavoro
e... Sì, tanto lavoro, tanto impegno, credimi.
Quindi la domanda d'obbligo: cos'è per te il teatro? Adesso che comunque già un po' di tempo che l'hai scoperto, che ti stai rivelando un'attrice teatrale.
Beh, intanto il teatro è una grandissima terapia, per cui recitare tutte le sere, mettersi a nudo, mettersi anche a disposizione, avere questo scambio emozionale con il pubblico, con tanta gente, l'applauso che alla fine di ogni fatica, di ogni sera comunque ti gratifica, è una cosa veramente molto, molto bella. E poi a me, che comunque ho iniziato con il doppiaggio, mi dà anche modo di espletare in maniera più completa questa mia professione, perché se vuoi il doppiaggio è vero che devi reinterpretare, è vero che poi le emozioni devono passare attraverso il tuo vissuto, però in realtà tu sei sempre a disposizione, no? di qualcosa che è già stata fatta, per cui lascia poco spazio un po' all'inventiva, e poi è un po' sacrificato perché comunque sei al buio, nessuno ti conosce, sei lì e, insomma, il teatro è qualcosa, è molto più gratificante, senza rinnegare assolutamente il doppiaggio.
Assolutamente. Però, comunque stiamo condividendo lo stesso pensiero, perché quando mi hanno posto a me la stessa domanda io rispondo sempre: è una terapia di vita il teatro. Quindi
sì, una terapia di vita.
Quindi sicuramente molti altri condivideranno il nostro stesso pensiero, ma sono felice che tu stessa l'abbia detto e condiviso con tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ma un'ultima domanda, Emanuela, poi purtroppo i tempi radio sono quelli che sono.
Sì, no, figurati, anch'io devo.
Ma prima di salire sul palcoscenico, sì, hai un tuo rito scaramantico, un tuo aneddoto?
Sì. No, non ho riti scaramantici particolari. No, noi facciamo una cosa tra noi, ci prendiamo tutti per mano, a 5 minuti dalla cosa ci prendiamo tutti per mano e diciamo una parola scaramantica che si dice per chi fa teatro, che è merda. Facciamo una sorta di, no? Come fanno i giocatori quando entrano, perché poi siamo una squadra quando si recita, no? Si è una squadra, si recita tutti insieme e diciamo questa parola che sai come si dice quando benaugurale, che
sì,
è merda.
Sì, 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 merda, 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 tre volte.
Merda, 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 che sai perché, no? Nell'Ottocento si andava a teatro, si andava in carrozza, per cui si diceva che più cavalli c'erano di fronte ai teatri, lasciando naturalmente i loro ricordi, più pupi di cavallo c'era, più gente c'era a teatro, per cui nasce questa antica tradizione di dire merda.
Ricordi, ecco, non l'avevo mai sentito. Emanuela, ricordi, non l'avevo mai sentita, non me l'avevano ancora detto, ricordi.
Non te l'avevo detto,
no,
perché
no.
Questa cosa...
No, di questa cosa la sapevo, no? Della cosa storica, no? Del pregresso storico, però che lasciano i ricordi, non sono mai stati così fini, quindi... Sono bene, bene. Quindi ricordiamolo insieme, Emanuela, ti vedremo insieme a Francesco Pannofino da mercoledì 13 gennaio, domenica 24 gennaio al Teatro Carcano di Milano. Noi sicuramente ne riparleremo e ti verremo a vedere, perché adesso
ti
questa
aspetto.
Commedia sicuramente non me la perdo.
Guarda, vedrai che tutto quello che ti ho raccontato non è... non è bugia, ecco, ma frutto di verità.
Sono sicura di questo. Ti saluto, ti mando un grandissimo abbraccio, Emanuela, e grazie di essere stata qui con noi. Grazie.
Ma figurati. Senti, posso ricordare i nomi degli altri attori?
Certo, assolutamente.
Allora, sono con noi, perché ne vale la pena, Elisabetta Clementi, che la fa la parte di mia figlia, che è la figlia poi dell'autore, poi Silvia Broggi, Andrea Lolli, Maurizio Pepe e Filippo Laganà, figlio di Rodolfo Laganà. I due ragazzi debuttano in questo spettacolo, per cui vale la pena anche di venire a vedere loro, che sono bravissimi.
Quindi salutiamo questo cast meraviglioso che sta lavorando insieme a voi, e vedremo sul palcoscenico del Teatro Carcano a partire da mercoledì 13 gennaio. Grazie Emanuela, ciao e
grazie,
buona
a te,
giornata.
Un
ciao.
Abbraccio, ci
ciao,
sentiamo.
Ciao.
Got everything she needs. She's an artist and she don't look back. She got everything she needs. She's an artist and she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbled, she got no place to fall. She never stumbled, nobody's child, and the law can't touch her at all.
Ed eccoci qui, abbiamo salutato la nostra seconda ospite di questa sera, Emanuela Rossi, ma adesso è tempo del terzo ospite, un uomo, un grande attore che vedremo in scena al Teatro Manzoni di Monza, quindi da giovedì, quindi da domani fino a domenica. Sto parlando di Gianluca Ramazzotti. Ciao Gianluca!
Ciao, buonasera a tutti, ben trovati. Ciao,
siamo contenti di averti qui con noi, di parlare di questo spettacolo che ti vede protagonista. Ma Gianluca, prima di parlare dello spettacolo, io parlerei un po' di te, ti farei qualche domanda sulla tua carriera, sul tuo percorso artistico.
Spettacolo che è insieme ad Antonio Cornacchione.
Sì, ricordiamolo. Certo.
Perché, insomma, siamo una bella coppia in scena e mi fa piacere che, insomma, diciamo subito qui la gente, Antonio Cornacchione e insomma e tanti altri, però insomma ecco, mi fa piacere dirlo, perché è uno spettacolo che si fa tutti insieme, ed è anche giusto, insomma, anche parlare di Antonio, che è un attore straordinario con una comicità travolgente, quindi insomma è una bella accoppiata questa.
Certamente.
Poi rispondo a tutto, adesso rispondo a tutto.
Sì, anche perché poi dopo ci parlerai anche di come è nato poi il vostro incontro, questo grande progetto. Ma prima domanda, che è d'obbligo penso da vedere il sipario: cos'è per Gianluca il teatro?
Ma il teatro è uno stile di vita, almeno per me, chiaramente, che lo frequento in un certo modo da attore, da quasi, ci dormo quasi in teatro, per me è la famiglia, è un po' tutto, chiaramente, dopo i miei genitori c'è il teatro, è uno stile di vita per chi lo vive ed è un modo di fare cultura per chi lo assorbe attivamente come il pubblico, cioè il teatro è un modo per vedere con la lente di ingrandimento alcune tipizzazioni della nostra società, quindi, oppure è anche un modo per svagarsi, oppure è anche un modo per andare ad ascoltare delle belle voci in un musical. Il teatro ha varie facce, e quindi però che fanno sempre parte di un'unica grande componente, che è quella della cultura. Che tu faccia un musical, uno spettacolo di Chekhov, uno spettacolo di prosa impegnato, uno spettacolo di prosa leggera, un'orchestra che suona, un balletto che tu vedi, è una forma di cultura, di spettacolo, che si esprime attraverso lo spettacolo dal vivo, quindi attraverso gli attori in carne ed ossa, tridimensionali, che fanno vivere delle storie davanti al pubblico. È emozionarsi, perché anche una bella risata, come il nostro spettacolo che fa molto ridere, è un'emozione, capisci? Perché ridere è un'emozione, piangere è un'emozione, quindi il teatro raccoglie tutte queste emozioni, e quando uno spettacolo è ben fatto, che sia uno spettacolo comico, uno spettacolo drammatico, porta un'emozione grande a chi lo vive e a chi lo fa.
Condivido, il teatro insegna, ma la tua formazione quando è iniziata? Da piccolo ti sei scoperto proprio da piccolo?
Io ho cominciato facendo le imitazioni, poi una cosa che mi sono ritrovato negli anni, perché poi a un certo punto della mia carriera, io ho fatto 9 anni di bagaglino, e a un certo punto poi le imitazioni che facevo nel divertissimo tra amici, poi le ho fatte in televisione, le ho fatte nel cabaret teatro del Salone Margherita per tanti anni. Poi sono tornato a fare il teatro di prosa, come lo facevo prima di fare il bagaglino, perché io prima ho lavorato con Garnier Giovannini, con il Sistina, con tanti artisti di giro, con tante compagnie di giro. Prima del bagaglino facevo il teatro come scritturato. Dopo il bagaglino ho messo su una compagnia mia, che seguo da tanti anni, saranno almeno 8 anni, dove ho fatto tanti spettacoli di vario tipo, sia che fossi io l'interprete principale, sia che fossi io solo il produttore. In questo caso lo spettacolo è prodotto da me, per cui mi vado a vedere le commedie all'estero, mi vado a vedere, leggo molto, e quindi decido di fare delle produzioni che possono, secondo me, interessare il pubblico italiano. Vado a vedere le commedie perché le vado a vedere da spettatore all'estero, quindi dico, se mi diverto come spettatore io, si potrebbe divertire anche il pubblico. Ecco, questo è quello che faccio. E dopo 8 anni di produzione sono riuscito a creare un mercato che ha la mia compagnia, e l'affetto del pubblico ci segue. Insomma, noi siamo stati tutti 10 giorni delle feste a Milano al Teatro Franco Parenti, e lo spettacolo è stato un passaparola fulminante, devo dire. Nonostante le feste, abbiamo avuto pubblico che ci è venuto a vedere, che ha detto ad altro pubblico, andate a vederli, perché la commedia ha questo tipo ha questa particolarità, cioè che la vai a vedere e poi ne parli subito dopo, il giorno dopo in ufficio ne parli, perché è una commedia talmente particolare e originale, dove il pubblico non può fare a meno di dire ho visto ieri una commedia e mi è piaciuta tanto. Ormai lo possiamo dire anche con certezza perché abbiamo cominciato a girare da quest'estate e da metà ottobre abbiamo fatto la ripresa invernale e devo dire che ovunque siamo andati il successo è stato tangibile. E noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Ieri è un altro giorno, dove la gente scrive i commenti tra il primo e il secondo atto, alla fine dello spettacolo. E non sono commenti filtrati da noi, sono commenti assolutamente veri. E quasi tutti i commenti, io non ne ho mai visto uno negativo, forse un paio, ma magari a gente che non mi piace il genere della commedia brillante, ma su, non so, su 600, 700 persone, 800, non ci stanno commenti negativi. Quindi, quindi questo la dice lunga, anche perché se una persona vuole andare a farsi un'idea su Facebook, Facebook è un ottimo motivo per poterlo fare. Uno va a leggere e dice, beh, non può essere che se li sono scritti da soli i commenti.
No, capito? Perché i social comunque...
600, se cominciano a essere tanti. Quindi uno se li legge tutti, oppure si legge una parte e si fa un'idea, se la commedia può essere o no veramente divertente.
Ecco, quindi quando i social sono utilizzati bene, comunque sono un grande mezzo. Certo. Tra l'altro io ho visto che state avendo un sacco di successo, anche perché questo testo so che ha avuto un successo strepitoso in Francia, infatti la regia...
Tuttora, perché la commedia adesso riprende il 15 venerdì a Parigi con un altro cast rispetto alla prima edizione che vidi io, ma la regia è la stessa del regista che è venuto in Italia a fare la regia, però noi l'abbiamo poi adattata all'Italia, cioè il regista è stato molto intelligente nell'adattare con gli attori italiani al gusto italiano questa commedia, e anche gli adattatori italiani Luca Barcellone e David Conati, che hanno fatto un ottimo adattamento del testo in Italia, insomma hanno trasferito, diciamo, la giocosità italiana all'interno di un testo francese. Quindi c'è, diciamo, l'eleganza francese con la pancia italiana, e questo è interessante come gioco teatrale.
E ti sei messo in gioco molto, perché comunque appunto, come hai detto tu stesso, hai avuto questa grande formazione attoriale, hai fatto varie esperienze sia in teatro che in televisione, e adesso ti trovi comunque a produrre, a scegliere anche tu, no? Quali sono poi i lavori? Ecco perché poi la scelta anche di Antonio Cornacchione, poi c'è Milena Miconi, quindi tra pochi...
Miconi, c'è Alessandro Sampaoli che è uno degli attori di Camera Caffè, che faceva Silvano di Camera Caffè, poi c'è Antonio Conte, Bianca Maria Velli, insomma devo dire che è un cast, non lo dico solo io, insomma i commenti della gente e anche quelli che leggerete su Facebook dicono che il cast è di altissimo livello, e
sì,
questo mi fa molto piacere. Attorialmente era quello che volevo, cioè che ci fosse una sorta di alta qualità della recitazione, pur facendo un genere che è quello comico brillante, che in qualche maniera è un genere importante, insomma, anche che non tutti vedono con importanza, invece bisogna dargli l'importanza a un genere brillante, perché è un genere che il pubblico vuole vedere. Che pubblico vuole vedere, che vuole che sia fatto bene, ecco, noi cerchiamo di farlo bene. Poi io a Monza sono stato già con tanti successi, sono stato con Chat a due piazze, con Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa, con Boing Boing, con Guidi, insomma ogni volta che ho portato uno spettacolo a Monza è sempre andato bene, perché la gente ci vuole bene, perché poi il passaparola anche lì funziona.
E sono felice che quindi tu adesso sia nella nostra città, al nostro affezionatissimo Teatro Manzoni di Monza, quindi io direi di ascoltarci un po' di musica insieme e poi di ritornare a parlare di questo spettacolo Ieri è un altro giorno insieme a te Gianluca.
Sto qui.
I'm sending here one with a matchbox hold my gold. Yes, I'm sending here one with a matchbox hold my gold. Got no matches, I got a long way to go. I'm an old poor boy, just a long way from home.
I'm an old poor boy just a long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do is wrong. Well, I'm sitting here for a little matchbox holding my coat. Well, I'm sitting here for a little matchbox holding my coat. I ain't got no matches, got a long way to go. Well, let's let it go, boy, go. Be your little dog till your big dog come. Let me be your little dog till your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppet done. Yeah, sitting here on a matchbox holding my clothes. I'm sitting here one with a matchbox holding my clothes. Ain't got no matches, I got a long way to go. Let it go, go! Ah! Well, I'm sitting here with a matchbox for my gold.
Ed eccoci qui di nuovo in diretta con voi e con Gianluca Ramazzotti. Eccoci qui Gianluca.
Ciao, eccoci qui. Buonasera Ciao. A tutti ancora chi si è collegato adesso. Insomma, magari sta in macchina, non ha sentito prima. Ari, buonasera.
Ari, eccoci. Buonasera. Stavamo parlando dello spettacolo che ti vedrà in scena, ripetiamolo, da domani, giovedì 14, fino a domenica sì. 17.
Il nostro... Allora, noi debuttiamo domani sera al Teatro Manzoni di Monza e rimaniamo in scena fino a domenica. Domani debuttiamo, ma lo spettacolo si chiama Ieri, è un altro giorno. È un po' strana come cosa. Poi molti si chiedono, dice, ma perché il titolo? E noi non lo raccontiamo il motivo, perché il motivo, di solito si dice domani un altro giorno, è la frase di Rossella O'Hara, no? Nel Via col Vento, dice, ma tanto domani è un altro giorno. Noi abbiamo messo Ieri e c'è un motivo
che scopriremo.
Va scoperto in teatro, va scoperto in teatro, perché se racconto questo racconto poi la storia dello spettacolo, invece, è piena di sorprese. È una commedia veramente, chi ha avuto modo, magari adesso distrattamente, di sentirne parlare a Milano, venitelo a vedere, perché siamo a un passo da Milano e non l'avete ancora visto a Milano, a Franco Parenti, dove siamo andati lì, abbiamo finito la settimana scorsa. Venitelo a vedere a Monza, perché vale proprio la pena, perché è uno spettacolo, è come vi hanno raccontato. Cioè, se vi dicono vi divertite, andatelo a vedere, ecco, vi divertite veramente. E poi la gente non racconta la storia, perché la storia è parte integrante della forza dello spettacolo e il pubblico la scopre sera per sera, cioè la scopre insieme al mio personaggio, che è un avvocato che con piene manie, tanti toc praticamente, che sono delle turbe, cioè delle manie, conta le penne, ha le cartelline messe in un certo modo, ha i maialini, fa tutta una collezione di maialini. Ebbene, questo avvocato, dentro questo studio di grande studio di avvocati romano, durante una causa importante della sua vita, arriva un personaggio che è Antonio Cornacchione, che è un personaggio che vede solo il mio personaggio. Pensate già alla stranezza, anche questo non dovrei raccontarlo, però ve lo dico e lo dico perché in qualche modo possa incuriosire lo spettacolo. È pieno di queste cose, addirittura oggetti che spariscono e ricompaiono, è veramente pieno di queste cose ed è fatto molto bene e si ride tanto, perché poi quando i due scoprono del motivo di questo visitatore così strano che cambia la vita a questo personaggio che è il mio personaggio, e beh, allora la gente si comincia a divertire ancora di più. è una commedia veramente, cos'è, come la ciliegina, mano a mano che ne mangi ne vuoi ancora, ecco, una commedia così, quindi vale la pena di venirci a vedere. Scusa, t'ho interrotto, io
no, no, tra l'altro sono contenta perché si percepisce proprio l'entusiasmo e si vede che è un progetto che comunque nasce anche da te e dalla regia di questo spettacolo. E tra l'altro mi hanno detto, ho sentito anche che la scelta di Antonio Cornacchione è risultata anche per i francesi, per la regia francese, più brillante qui in Italia rispetto a, sì, al cast, no?
La forza di Antonio Cornacchione è proprio quella di dare un'umanità a questo personaggio che interpreta, che può sembrare un personaggio strambo, però poi si spiega tutto e è un personaggio che ha una grande umanità e una grande forza scenica. E vedere due attori, ma anche gli altri, ma soprattutto io e Antonio ci confrontiamo in scena tutte le sere perché abbiamo lunghe tirate insieme di botta e risposta, ebbene vedere due attori che hanno una forza scenica importante, che si danno tanto, è un grande divertimento per il pubblico. Quindi la scelta di Antonio, anche a detta dello stesso regista francese, è una scelta che acquista ancora più forza in Italia il suo personaggio che non a Parigi addirittura.
Quindi possiamo dire che comunque, oltre a esserci un bel lavoro sul palcoscenico, sulla scena, avete trovato una grande intesa, no? Tra voi, una grande complicità. E questo è importante. Quindi io ti vorrei fare una domanda, che è la domanda che va sempre un po' a concludere, ecco, le mie interviste. Avete un rito scaramantico, un gesto che state ripetete,
no,
tu in particolare?
No, io non ho riti scaramantici, diciamo che mi faccio il segno della croce prima di entrare in scena, è una cosa che faccio quasi sempre, è un modo per mantenere anche una radicalizzazione di fede in generale in questo mestiere, insomma, di avere anche delle piccole certezze in un mestiere che non sempre ne ha. Però di gesti scaramantici no, non ne facciamo più da tempo. Io una volta prima buttavo il sale dappertutto e poi veniva, impiastravo tutte le moquette, a un certo punto me l'hanno proibito, non l'ho più fatto. E quindi buttavo il sale negli angoli delle scene, delle scenografie. Poi a un certo punto non ci ho più pensato, non l'ho fatto più. Certo che a volte è delle manie, no? Questa è una mania, è un toc, si chiama tic o toc, toc in gergo medico, ma noi lo chiamiamo semplicemente tic. Ecco, il mio personaggio è pieno di queste manie, però sono manie che poi tutti abbiamo dentro, chi più e chi meno, poi ci sono persone che proprio vivono chiuse in queste manie e quindi fanno difficoltà a relazionarsi al prossimo. Però è questo un po'.
Ma c'è un po' di Gianluca nel personaggio che vai ad interpretare?
Alcune cose sì, ma non tutte, perché interpreto veramente un personaggio diverso da quelli che poi magari il pubblico mi vede fare, però un personaggio assolutamente molto comico. È chiaro che poi alcune cose le metto di mio, perché ci sono tante cose che mi ricordano, assolutamente, però... A un certo punto sono talmente impossessato dal personaggio, mi diverto talmente tanto che a un certo punto sono il personaggio, non lo faccio, lo sono a un certo punto. E quindi è veramente complicato riuscire a dire quanto di Gianluca e quanto poi di personaggio, perché a un certo punto si fondono le due cose in un'unica, con un'energia pazzesca che anch'io faccio difficoltà tutte le sere a ritrovare, perché faccio tanta fatica a fare questo spettacolo e chi verrà a vederlo si renderà conto che è in leggerezza, ma io sudo tantissimo, cioè proprio è veramente, io sto in scena sempre e ho a che fare con tutti e devo tenere a bada tutti, quindi è veramente una prova per me anche importante, che ho fatto anche altre volte, ma questa volta forse è un pochino più impegnativa di altre.
Ed è bello perché nel tuo lavoro penso sia sempre importante, no? Mettersi sempre in gioco,
sì,
anche in ruoli diversi. E questa energia comunque, Gianluca, ce l'hai trasmessa, perché sicuramente verremo e sono sicura che verranno anche molti di coloro che ci stanno ascoltando. Quindi ripetiamo insieme quando sarete in scena, il debutto sarà domani al Teatro Manzoni di Monza fino a domenica 17. Tra l'altro,
domenica, noi abbiamo un doppio spettacolo sabato pomeriggio e poi sabato sera e poi domenica c'è la replica pomeridiana.
Tra l'altro Tra l'altro, Gianluca, prima di concludere, ci tengo a dirla questa cosa: al termine dello spettacolo ci saranno i banchetti del CHAI, del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia.
Sì, c'è il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, dove noi rappresentiamo, insieme ad altri, a Maria Amelia Monti, Gianluca Guidi, Grassia, Antonio Catania, tanti altri artisti, Paolo Calabresi, insomma tanti artisti in giro per le compagnie italiane che promuovono questa associazione, che è un'associazione assolutamente non governativa ed è un'associazione che fa cose oneste. Quindi se uno va sul sito del CHAI, CHAI, si rende conto che parliamo di associazioni importanti, e hanno costruito ospedali, hanno preso ambulanze, hanno fatto delle cose importanti grazie a una piccola raccolta, molto piccola, che si fa sera per sera con il pubblico che vuole partecipare a questa raccolta, comprando o delle caramelle oppure, come nel nostro caso, delle candele profumate.
Bello.
Questa è una cosa che noi facciamo sempre e che pensiamo sempre anche ad aiutare associazioni che sono associazioni serie, volenterose, ma serie, che cercano di fare del bene anche al prossimo, anche fuori dal nostro paese. Quindi è importante questo. Quindi il teatro è anche in questo caso un aiuto in più, un'aggregazione per aiutare anche chi ne ha bisogno.
Certo, quindi io, guarda, con te ci tenevo a dirlo, quindi andremo a teatro e incontreremo anche questa realtà. Purtroppo
sì.
Gianluca, è arrivato il momento di salutarci.
Che peccato. Allora vi aspettiamo.
Certo.
Siamo tutti a teatro Manzoni di Monza dal domani giovedì fino a domenica, con Ieri un altro giorno, Tonio Cornacchione, Gianluca Ramazzotti, Antonio Conte, Bianca Marianelli, Alessandro Sampaoli. E veramente un gruppo formidabile per una storia che non vedrete da altre parti. Commedie ce ne sono diverse, ma come questa è molto difficile che ne vediate una, credeteci, perché insomma basta poi andare sul sito di Facebook e vi rendete conto di quello che dico. Grazie a tutti, scusate.
Grazie a te Gianluca, grazie, verremo un abbraccio a tutti voi.
A voi.
Ciao Gianluca, grazie di essere stato con noi. Ciao. Tra pochissimo ci sarà il quarto e ultimo ospite di questa sera, quindi ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi ritorneremo con Davide Sibaldi. Don't let me down.
She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't
Eccoci qui ancora con noi, con voi che ci ascoltate qui alla decima puntata di Aprite il Sipario. Siamo giunti al quarto ospite di questa sera. Io sono contentissima di avere con noi un regista, sceneggiatore e pittore. Sto parlando di Davide Sibaldi. Ciao Davide!
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Davide, tra l'altro io stavo parlando prima anche fuori dalla diretta nello spazio musicale che sei giovanissimo, hai già fatto tantissime cose, hai avuto tutta una serie anche di premi, di riconoscimenti, come complimenti veramente a nome di tutti noi. Ma com'è nata la tua passione per la regia?
Ah, non lo so, era stato io ho cominciato a dipingere quando ero molto piccolo e poi si è evoluta. A 12 anni mi hanno regalato una piccola telecamera e abbiamo cominciato a fare cortometraggi con gli amici, e in 6 anni ne abbiamo fatti 40 circa, che poi ha partecipato ai festival e tutto. E poi la cosa interessante era, finito il liceo, ho trovato subito dei produttori che non erano amici di famiglia o conoscenti vari, proprio li ho trovati io, che mi hanno deciso di produrre il mio primo film. Quindi abbiamo girato il film e poi ha vinto in America e poi è uscito nel cinema. Ecco, e poi così.
Quindi,
ha proseguito fino ad adesso.
Complimentoni, ecco. Perché vedi, trovare anche le persone che credono in te,
certo.
Penso che nella vita sia importante. Poi no, oltre il talento, che sicuramente lo hai, perché sennò non saresti qui, non avresti appunto ricevuto tutti questi riconoscimenti. Noi ricordiamo che comunque domani sei qua nella nostra città di Monza, un teatro a cui noi siamo molto affezionati, il Teatro Binario 7. Quindi tu domani sarai presente al Teatro Binario 7 alle ore 21 con un film che verrà proiettato, ma in 4D tutto particolare, quindi io ci tengo che tu ce lo spieghi a noi, a tutti i nostri ascoltatori, di cosa si tratta, di cosa sta la particolarità di questa proiezione che avviene in teatro.
Certo, dunque è un film che viene proiettato in un formato che si chiama Human 4D, cioè in quattro dimensioni, però senza occhialini, ed è un'idea. È proprio un tipo di film che è stato girato, è il primo film nella storia girato in questo formato, infatti ce l'hanno chiesto anche adesso in Francia, in tutta una serie di altri paesi, perché si basa sul creare profondità e creare estremo realismo in quanto lo spettatore sta vedendo nel film, però senza l'utilizzo di artifici come occhialini o altro. Cioè la proiezione funziona in questo modo. Il film viene proiettato in 2D come un film normale, ci sono le immagini e come audio ci sono i dialoghi dei personaggi e gli effetti sonori, cioè quando gli attori parlano si sente cosa dicono, e i rumori quando danno un pugno si sente il tum, quindi un film sonoro. Tutta la colonna sonora musicale del film viene suonata dal vivo durante la proiezione, e la voce narrante del film, che è una sorta di voce narrante stile Amélie, cioè quindi non inclusiva, viene recitata dal vivo anch'essa. L'effetto per lo spettatore è particolarissimo, perché non è un film con solamente la musica e la voce dal vivo, ma noi siamo abituati ad andare al cinema e a non vedere mai qualcuno di vivo in sala che interagisce col film. Noi vediamo solamente magari Brad Pitt che si muove e basta, e sta la storia. Avendo due persone in sala che con la musica e con la loro voce intrecciano il loro audio con la proiezione, con l'audio della proiezione, è come se una parte della loro energia, dell'energia degli attori e del musicista che sono veramente in sala, passasse alle immagini del film, e nella mente dello spettatore avviene un gioco divertentissimo che è: tanto quanto sono veri loro in sala, allora è vero anche quello che sto vedendo. E in quel momento lì c'è come se le immagini uscissero dallo schermo, cioè prendessero vita, e fa veramente impressione. Cioè anch'io quando lo vedo, magari quando non faccio io la voce narrante e lo vedo lo spettatore, veramente in alcuni punti toglie il fiato, perché è un vedere un qualcosa, un film come non l'avevo mai visto prima, ecco.
Ed è qualcosa di magico, posso permettermi anche di dire teatrale, perché noi siamo abituati a vedere, no, lo schermo, come hai detto tu, quindi non siamo abituati a vedere una proiezione di un film con la voce narrante, che tra l'altro sarai tu, quindi sul palcoscenico con la musica dal vivo, quindi sei riuscito ad unire il teatro al cinema, quello che noi appunto percepiamo quando andiamo in una sala a vedere un film, quindi è qualcosa veramente che mi ha entusiasmato molto. Quindi sono felice di poterne parlare con te. Ma il titolo è In guerra. La trama ce la puoi spiegare un po' di cosa parla, ecco, questo film?
sì, dunque la trama è la storia di un viaggio di un di un giovane e di una giovane in una città, in una grossa metropoli occidentale, che chiaramente è ambientato a Milano, in cui questi ragazzi di notte partono dall'estrema periferia e devono attraversare tutta una serie di quartieri molto malfamati per arrivare, per tornare alle loro case, quindi però devono farlo a piedi, no? E il discorso è, chiaramente, è come entrambi riescono a uscire da situazioni, attraverso questo viaggio, riescono a uscire da situazioni lavorative estremamente bloccanti, cioè capiscono cosa li blocca dal puntare veramente su loro stessi e riescono finalmente in una cosa che nel cinema italiano è rarissima, cioè a raggiungere una situazione di grande felicità verso la fine del film, no? Noi siamo abituati, questo è molto particolare, dagli anni 50 in poi, gran parte del cinema italiano è sempre diretto per deprimere lo spettatore, cioè se uno vede i film di Gassman, di Tognazzi, che sono bellissimi, io non sto parlando del livello qualitativo, però finiscono tutti malissimo, cioè è molto raro trovare un film, chiaramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, che abbia un finale molto positivo, in cui è la felicità dei personaggi che determina proprio la gioia anche del pubblico. Quindi mi interessava proprio tanto quanto c'era una rivoluzione da un certo punto di vista sulla proiezione stessa, mi interessava molto il rivoluzionare anche un certo tipo di concetto cinematografico, di storia all'interno del nostro paese. Ecco.
E quindi Davide, sei riuscito, ci regalerai comunque un bel finale, un film che comunque riuscirà a lanciarci quindi un messaggio positivo, come hai detto tu. Quindi hai superato gli schemi, hai proprio ribaltato tutto e penso tu sia proprio, anzi sono convinta di questo, che tu sia un esempio per tutti, anche i giovani che si vogliono approcciare a questo mestiere, che è il mestiere bellissimo appunto della regia. Purtroppo noi abbiamo poco tempo, quindi a me piacerebbe continuare a parlare con te per altro tempo, ma spero di averti di nuovo qui con noi in diretta e magari appunto più avanti, se vorrai riintervenire, almeno poi ci dirai come sta evolvendo, come sta poi andando, no, tutto il tuo lavoro, questo film In guerra, che ricordiamo che sarà domani proiettato al Teatro Binario 7 alle ore 21 e noi ci saremo. Davide,
posso dire ancora una cosa velocissima?
Certo, certamente Davide.
Ecco, no, perché credo che comunque riguarda anche Monza proprio da vicino, perché la musica dal vivo è interessante, perché è un pianista che si chiama Luigi Palombi, che è di Vedano all'Ambro, e lui è proprio un pianista che ha già lavorato con Morricone, Piovani, cioè quindi proprio è giovanissimo anche lui, ha 31 anni, e quindi era interessante perché diverse persone che hanno realizzato le musiche del film sono tutte o Vimercate o Vedano o Monza, quindi per tutta la parte musicale, la gran parte della parte musicale o è veneta o è proprio della parte dove era proiettato domani il film, quindi è divertente come discorso.
E la parte dove siamo noi ubicati con la radio, dove ci sentiamo noi e la nostra amata Monza e Brianza, quindi hai fatto benissimo a dirlo Davide, io saluto tutti i componenti, tutti coloro che hanno fatto in modo che questa proiezione, questo film si sia appunto realizzato e ti ringrazio di essere stato con noi in diretta. Grazie Davide, io ti mando un grazie speciale e un abbraccio.
Perfetto, grazie a voi.
Ciao,
grazie
Davide, voi. Grazie di essere stato qui con noi.
Ciao,
domani Davide, ciao. Tra pochissimo di nuovo qui con voi, ascoltiamoci un po' di musica e poi ahimè siamo arrivati quasi alla fine.
Oh yeah, want you to rock me, rock me all night long. Want you to rock me, rock me all night long. I want you to rock me like my back ain't got no bone. Sun gone down, moon begin to rise.
begins to rise. I want you to rock me till you make me satisfied. Around me like a sack around the sun. Throw your arm around me like a sack around the sun. I want you to call me daddy. Let me lay down in your arms. See me coming. Run, get your rocking chair.
Ed eccoci qui, tra poco scrocca, come si dice, scocca, il punto X, quindi dobbiamo quasi finire la nostra puntata insieme, 2 ore sono volate, quindi io vi voglio fare una carrellata veloce di tutti gli eventi che ci aspettano questa settimana, poi tra l'altro vi informerò sui social, quindi io vado veloce, ma poi vi informerò dettagliatamente, quindi state attenti alle pagine Facebook e Twitter. Ricordiamo che la nostra Silvana Fallisi sarà al Cineteatro Duse questo sabato alle ore 21, quindi sabato 16 gennaio, quindi l'andremo a vedere con lo spettacolo La morte balla sui tacchi a Spillo. Poi abbiamo il nostro Gianluca Ramazzotti che debutteranno appunto domani al Teatro Manzoni di Monza con lo spettacolo dal titolo Ieri è un altro giorno. Tra l'altro io vorrei ricordare, questa cosa la voglio precisare, il Teatro di Monza accoglie felicemente dal pubblico sabato, nella pomeridiana di sabato, in occasione di questo spettacolo, un gruppo di detenuti del carcere di Bollate, della casa di reclusione di Bollate, che saranno accompagnati naturalmente da educatori, polizia penitenziaria, no? Per contribuire al progetto di rieducazione attraverso un patrimonio comune. Quindi io sono contenta perché il teatro è anche strumento di riabilitazione, quindi sono molto felice. Appoggio la scelta del Teatro Manzoni di Monza, quindi grazie Teatro Manzoni di Monza di aver offerto questa possibilità anche alla realtà carceraria. Ricordiamo che il nostro ospite Davide Sibaldi sarà voce narrante di questo film che verrà proiettato, come avete sentito poco fa, domani sera, sempre al Teatro Binario 7 alle ore 21, dal titolo In guerra, con la tecnica del Human 4D. Vi annuncio velocemente che sempre al Teatro Binario 7, venerdì 15 gennaio alle ore 21, ci sarà lo spettacolo Amore ai tempi del colera, al Teatro Binario Nova, mi sono sbagliata, sempre però con la nostra compagnia La Danza Immobile, quindi ricordiamo che fa parte della viva realtà del Teatro Binario 7. E poi ci sarà al Teatro Binario 7 questa volta lo spettacolo Fiatone, io e la bicicletta, domenica 17 gennaio, dedicato proprio a tutti i piccinini piccinini. Ricordiamo che la nostra ospite di questa sera, che ci ha lasciato un contributo prezioso, Emanuela Rossi, al fianco di Francesco Pannofino, di un altro tutto un cast meraviglioso, saranno fino a domenica 24 gennaio al Teatro Carcano di Milano con uno spettacolo dal titolo I suoceri albanesi, due borghesi piccoli piccoli. Ricordo, parafrisando, che è un'altra realtà viva di Monza, che noi conosciamo bene, che porta in scena il suo spettacolo sempre al Teatro Binario 7 sabato alle ore 21 dal titolo Scarti d'autore, e ve ne parlerò comunque bene sulle nostre pagine, quindi avrete lì proprio tutti i dettagli. Adesso ci andiamo a ascoltare un po' di musica e poi è arrivato il momento saluti.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band.
of eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick on by smiling, he could leave them to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leather messiah. When the kids had killed the man,
sulle note di Ziggy Stardust di David Bowie.
Noi lo salutiamo.
È bellissima canzone, quindi sono contenta che abbiamo terminato così questa puntata. È arrivato il momento saluti, quindi salutiamo i nostri ospiti. Io saluto, abbraccio fortissimo la nostra Silvana Fallisi, che è stata con noi in diretta, è stata gentilissima, è una persona meravigliosa. Saluto Gianluca Ramazzotti, saluto la doppiatrice e attrice Emanuela Rossi, regista Davide Sibaldi, saluto tutti voi cari ascoltatori, perché rendete possibile questo programma. È grazie a voi che siamo qui e ci circondiamo di queste bellissime persone. E saluto Ottore, ciao alla mia regia, l'altra voce di Aprite Sipario.
E io saluto te, Ilenia, e tutti gli ascoltatori e tutti i nostri ospiti.
Quindi vi ricordo che saremo in diretta a partire dal prossimo mercoledì per ben 2 ore, dalle ore 21 alle ore 23. Abbiamo iniziato oggi, quindi proseguiremo con questa fascia oraria. Io adesso vi saluto, vi mando un grosso bacio a tutti. Naturalmente terminiamo con la classica frase teatrale di Aprite il Sipario. Fosse anche, come si dice, che il teatro è destinato a sparire, ci tocca dare luce al tramonto. Sarebbe comunque un privilegio glorificare il momento del tramonto così vicino al buio. Danio Manfredini.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip. Do-do-do-do-do, chip, chip. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom.